Abbiamo un ascoltatore in diretta che voleva intervenire su questo discorso che veniva fuori dalla lettura dell'articolo di Claudio Sardo. Pronto, sei in diretta?
Ciao, sono Giorgio. No, niente, io una cosa che mi ponevo, il discorso che volevo porre alla discussione di tutti è che spesso, appunto, come fa Sardo, si dice il sindacato a cosa serve, come identificando il sindacato con invece quelli che sono le strutture dirigenziali del sindacato. Cioè il sindacato così come oggi non è che ci è arrivato così per opera di Dio, ci è arrivato Dio a creare il sindacato e l'ha fatto così. Il sindacato è arrivato al livello in cui sta proprio perché i gruppi dirigenti hanno lavorato e hanno, diciamo, in qualche modo gestito il sindacato in maniera da renderlo praticamente inutile, perché proprio con questi tutti i vari passaggi dalla AMA, insomma, arrivare ai giorni nostri, passaggi in cui il sindacato non ha avuto altro che una funzione di intermediazione, di mediazione sempre a ribasso, in realtà ha ridotto, ha svilito, ha svuotato proprio di significato l'essenza del sindacato. Ma non il sindacato che non serve, il sindacato serve, altro che non serve, il sindacato è fondamentale in una vita sociale. E questo sindacato, questa gestione del sindacato che non serve, anzi, questa gestione del sindacato è distruttiva, ha svuotato di senso. E adesso, giustamente, secondo me, i vari Renzi, ma non solo lui, e dicono: ma a che serve questo sindacato? Cioè, ormai non gli servono più questi dirigenti che medino, perché essendo stato svuotato di significato, essendo stato svuotato di senso e di potere, questi dirigenti ormai non servono più a niente. Quindi, giustamente, Renzi e compagnia bella dice: ma che c'è? Cioè, non gliene frega niente, ma non gliene frega niente di quei dirigenti. Cioè, il problema adesso è veramente ricostruire e ridare senso al sindacato, non dimenticandosi l'importanza, anzi la fondamentalità delle strutture sindacali, poi da ristrutturare, da rivedere, perché sicuramente ci sono stati anche dei passaggi che non funzionano nella sua composizione, insomma, nella sua strutturazione. Questo non ho dubbi che ci sia da discutere, come dicevi pure tu prima, no? Cioè è un lavoro da fare approfondito, però bisogna stare attenti e mettere dei paletti. Cioè non bisogna accettare l'idea che il sindacato non serve, assolutamente questo sindacato non serve, e questo sindacato è stato portato a questi livelli dai gruppi dirigenti, no? Partendo da molto lontano, e non solo gli ultimi, con le responsabilità anche degli ultimi, gli stessi Landini, perché mo Landini fa il rivoluzionario, insomma, cioè sti cavoli, ha accettato di tutto di più e tende ad accettare di tutto di più, tende solo a compromessi meno, cioè tende a ritagliarsi pure lui sua fetta di potere, appunto, finisce lì. Lui però non il sindacato, che è una cosa un po' diversa, insomma. Io ecco, volevo lanciare questa provocazione, diciamo così.
Va bene, okay. Se adesso non so se vuoi rimanere in linea oppure io provo a articolare, a darti tra virgolette una risposta, insomma, cioè a aumentare semmai gli elementi di discussione. Dimmi tu se
non è un problema, posso ascoltarti in linea,
puoi ascoltare oppure lasciare il telefono, così se qualcun altro vuole chiamare,
bene,
insomma,
allora sì,
ecco,
va bene,
va bene. Ok, grazie, allora ti ringraziamo per questo intervento, insomma.
Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
la domanda che è scaturita, insomma, che dal titolo a questo intervento di Claudio Sardo, a cosa serve il sindacato, no? E Claudio Sardo, insomma, lo confina nel suo articolo, insomma, l'ho commentato prima, lo confina in un ambito ancora più ristretto di mediazione, perché il sindacato, potremmo dire, a questo in estrema sintesi può servire, ovvero a contrattare quelli che sono i livelli di contrasto che ci sono tra capitale e lavoro, quindi contrattare il valore della forza lavoro. Nel tempo, e questa potremmo dire è la funzione tra virgolette storica, e il problema è capire se nel tempo e con le modalità che oggi sono sotto gli occhi di tutti, su cui si esercita l'amministrazione della società, di tutte le società, considerandola anche nella sua globalità, cioè nella pienezza dell'economia globalizzata,
ha senso ancora, diciamo, non solo quel tipo di sindacato di cui conosciamo storia e magari tanti di noi hanno fatto pure parte in passato, ancora ne fanno parte, eccetera, eccetera, ma che anche un tipo diverso, insomma, che un tipo diverso purtroppo oggi come oggi non è nella mentalità di Monti, non so se in quella del compagno che ha telefonato, è il sindacato di vecchio tipo, cioè effettivamente rappresentativo di quelle che sono le istanze di base. Ma le istanze di base di una volta erano le istanze di base, cito questo, insomma, poi gli aspetti sono molteplici, le istanze di base di una forza lavoro complessivamente organizzata in un lavoro dipendente, principalmente di fabbrica, ma non esclusivamente di fabbrica, e che aveva e che era la base economica produttiva e che aveva delle regole che rimandavano alla contrattazione nazionale, che rimandavano una serie di anche di leggi regolamentari del lavoro, di articoli del codice civile, eccetera, eccetera. Tutto questo negli ultimi 20-30 anni è stato via via eroso, non c'è più, diciamo, questa non solo contrattualistica ma neanche questa legislazione, insomma, quanti articoli del codice civile sono stati derubricati, pensiamo alle cessioni di ramo d'azienda, parziali, totali e così via, tutte le leggi sul precariato che sono cominciate coi governi di centrosinistra. C'è una telefonata, sì, finisco subito e do la linea al nuovo ascoltatore, per cui hanno completamente stravolto quella che era una composizione sociale, e oggi assistiamo al fatto che la maggioranza dei lavoratori non è più regolata da contratti collettivi di lavoro. Questa è la sostanza, per cui è uno degli aspetti, dice, a cosa serve un sindacato che non si interessa e neanche può, soprattutto non vuole, diciamo la verità, soprattutto non vuole interessarsi della precarietà, ma neanche potrebbe in linea di principio. Do la parola all'ascoltatore, pronto?
Sì, pronto, salve. Senta, no, volevo fare un intervento. Secondo me il sindacato è cosciente dello svilimento del suo ruolo, tanto è vero che punta ad altre tipologie, diciamo, ad altri tipi di servizio che vanno al di là della difesa del lavoratore, come per esempio quello di far parte dei consigli di amministrazione dei fondi chiusi, fondi pensionistici chiusi, cioè quelli negoziati con le aziende, e praticamente o per esempio tutti i servizi che offre tramite il CAF, e quella è tutta una gestione dei quattrini, ma quattrini insomma veramente colposi, e che naturalmente fa diminuire l'interesse che il sindacato può avere nel difendere i diritti veri del lavoratore sul posto di lavoro, perché pensa ad altri tipi di gestioni che possono essere queste economiche o se no quelle di fondi pensionistici e tutto quanto. Quindi è cambiato, diciamo, la struttura del sindacato è cambiata, ma rispetto al passato è cambiata veramente tanto, gli interessi che ci stanno in ballo sono anche mutati nel tempo, con anche la nascita di cose nuove, come appunto questi, come il fatto dei fondi pensionistici. Quindi questi quando devono gestire tutta questa massa dei quattrini, alla fine se ne fregano pure, dipende, i veri diritti sui posti di lavoro dei lavoratori. Questo volevo dire, soltanto questo.
Va okay. Bene, grazie, insomma, grazie del contributo. Ecco, questo sicuramente è un altro aspetto. Che però potrebbe essere rimandato, come diceva l'intervento prima, alla responsabilità dei vertici del sindacato, no? Cioè i vertici del sindacato, insomma, non è una questione nuova, con questo il fatto che non sia nuova non vuol dire che non abbia senso quella di contrapporre i vertici alla base, insomma, è una questione che, volendo, anche qui risale alla notte dei tempi, se dobbiamo pensare al consiglialismo di Gramsci, quindi al ruolo per esempio dei consigli operai, eccetera eccetera, tutte cose che hanno ancora una validità, ma non necessariamente, questa è la domanda, insomma, no, un'attualità valide da un punto di vista
della sicuramente per esempio della democrazia interna al sindacato, ovvero di un principio reale di rappresentatività. Ma la domanda è, rispetto appunto a, per esempio, insomma, per stare all'oggi, a una legge come quella del Job Act, che allunga sine die i tempi della precarietà, proprio l'amplifica enormemente. Questo, tra l'altro, in parole povere, significa anche una riduzione oggettiva della base teorica, sottolineo teorica, di consenso dei sindacati, perché nel tempo fa diminuire automaticamente i lavoratori e le lavoratrici a contratto, a tempo indeterminato, con quelli che hanno tipologie di lavoro, di contratto, che non ricadono sotto nessun contratto collettivo nazionale. E d'altra parte anche la contrattazione nazionale è stata, diciamo, completamente svilita, no? Ma perché tutto è conforme a questo, cioè a una struttura di comando della società, a un comando soprattutto sul lavoro, di cui i sindacati non si sono mai occupati. Ma la domanda è: ma potevano farlo? Dice, certo che potevano farlo, ma immaginando quella che era una evoluzione del sindacato in senso estremamente politico, e su questo sono stati probabilmente anche gli stessi partiti a fermarli. Io a entrambi i compagni che hanno telefonato, gli ascoltatori che hanno telefonato, vorrei ricordare, così insomma, metà anni 70, l'esperienza dei consigli unitari di zona, insomma, no? Che era stata un'esperienza per quel tempo, diciamo pure avanzata, di evoluzione teorica, parlo di teoria, perché poi in pratica hanno avuto un'applicazione molto labile e molto circoscritta, dove il sindacato usciva veramente dal concetto di fabbrica, dalla ristrettezza della fabbrica come contrattazione proprio della forza lavoro di fabbrica, e si espandeva sul territorio prendendo, diciamo, a riferimento anche quelle che erano tematiche assolutamente sociali, il vivere il territorio, l'abitare, e non parlo solo delle lotte per la riforma della casa, eccetera eccetera. C'era proprio una proiezione della struttura sindacale verso il territorio. Questo tutto in teoria, perché poi in pratica furono gli stessi vertici, ma soprattutto i partiti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, che non vollero che questa operazione andasse avanti. Allora è questo, e parliamo di metà anni 70, ricordo 74-75, questa è l'epoca di queste formulazioni di massima, diciamo, evoluzione concettuale e teorica, ma anche con una prefigurazione, insomma, di un certo tipo che ha avuto il sindacalismo italiano. Dopodiché è stato tutta una rimpallare indietro, e io vorrei sottolineare, insomma, diciamo, posizioni di retroguardia, per usare una parola, insomma, no, sempre più difensive, sempre più concedenti. Pensiamo alle ristrutturazioni, pensiamo alla politica dei sacrifici, pensiamo a tutte queste cose qui, che salvo sporadiche, ma neanche tanto sporadiche, iniziative della base operaia, al di fuori anche di quelle che erano le strutture sindacali di base dell'epoca, i consigli dei delegati, pensiamo alla lotta della Fiat. E quello è il culmine, è l'ultima resistenza che i lavoratori provano, insomma, no, simbolicamente ma anche molto concretamente. L'occupazione della Fiat del 1980, insomma, dove viene imposta letteralmente, insomma, nonostante i fischi della base. E a quel punto qualcuno ha usato la parola tradimento, lasciamo stare queste cose. A quel punto la sconfitta è certa, cioè la perdita di consenso. E quindi la fine, diciamo, di una concezione del sindacato che fosse veramente rappresentativa di determinati interessi è palese, è chiara anche a chi non ce l'aveva chiara fino a quel momento, insomma. E da lì, insomma, non è che altro che una politica discendente, un atteggiamento sempre più remissivo e così via. Poi prendersela con Cofferati, con quello o quell'altro. Io ricordo che nel 92, ancora Trentin, che era il personaggio considerato più a sinistra come espressione del sindacalismo di sinistra in Italia, fu presa a bullonate dall'operaio a Firenze, mica dagli autonomi, insomma, no? E allora
non è che la base non abbia avuto, la base operaia iscritta e non iscritta al sindacato, non abbia avuto di queste manifestazioni, è che anche lì forse bisogna capire che la funzione storica di un'organizzazione sindacale così concepita o evolve in un'altra cosa, e questo allora significa riconcepirla alla luce di tutte quelle che poi sono state le modificazioni che sono intercorse nel tempo, o implode o veramente non serve più a nulla, insomma. E io non so onestamente quanto possa servire ancora a riproporre una dialettica di contrasto tra base e vertici, perché se devo pensare anche agli ultimi congressi della CGIL, insomma, che hanno raggiunto dal punto di vista dell'immagine delle così delle espressioni piuttosto squallide, insomma, con Cremaschi, no? con la messa fuori, l'impedimento a parlare, i contrasti, le reciproche accuse, queste cose qui, insomma, danno il segno che anche da parte dei delegati che poi partecipano a questi congressi non c'è la capacità di rimettere in discussione questi vertici, perché forse o per comodità, e quindi perché anche questa cultura ha permeato le strutture di base del sindacato, i consigli dei delegati e così via, oppure perché gli stessi operai la disaffezione l'hanno capita totalmente, non ci provano neanche più a modificare le cose, capiscono che questa struttura non gli serve quasi più, e però non trovano evidentemente ancora un'altra strada, insomma. Non so se c'è un altro intervento, no, non era una telefonata di intervento, era un po', insomma, mi sembra questo, non che io pretenda di risolverlo, ma insomma gli argomenti sono un po' questi, quindi per tornare all'articolo che ha lanciato tutto, certamente non è... È molto ipocrita, diciamo, l'interrogativo e l'articolo di Claudio Sardo, insomma, ecco, c'è un'altra telefonata, la prendiamo. Ecco, pronto, sei in diretta.
Pronto, sì, buongiorno. Sono Paolo.
Ciao.
Buongiorno, ciao. E niente, io volevo prima di tutto condividere tutto quello che è stato detto finora, insomma, sul sindacato. Ma poi soprattutto quello che state dicendo in questo momento sul fatto dei delegati che non hanno mai effettivamente poi portato veramente gli interessi dei lavoratori nei congressi, ma io dico anche nelle fabbriche stesse. Io sono stato per 20 anni iscritto alla CGIL, sono stato anche delegato, insomma, facente parte della RSU aziendale. È già da molti anni, insomma, che i delegati, quindi diciamo non propriamente la base, perché la base sono i lavoratori, ma diciamo i quadri intermedi dei sindacati, non hanno mai fatto veramente negli ultimi anni l'interesse del lavoratore, ma hanno soltanto cercato di difendere il ruolo del sindacato, quindi firmare degli accordi, anche se pessimi accordi, pur di affermare il proprio ruolo, di poterli firmare. Quindi, indipendentemente se questi contratti, questi accordi fossero stati a vantaggio o meno dei lavoratori, l'importante era firmarli per far affermare il proprio ruolo. Ecco, volevo soltanto aggiungere questo, quindi non soltanto la dirigenza vera e propria, ma anche i quadri intermedi fino ai delegati proprio di area, che non abbiamo avuto. Io diciamo che forse anch'io ho avuto nel mio piccolo delle responsabilità, non abbiamo avuto il coraggio, la forza anche, di opporci a questo modo di fare sindacato. Volevo aggiungere solo questo contributo.
Mi sembra molto significativo e mi fa venire in mente tra l'altro una frase che io ho sempre sentito, insomma, anch'io con qualche anno, quindi ricordo perfettamente quello che dicevi tu. Una frase che dicevano sempre i grandi del sindacato o gli esponenti ancora di più del PC: meglio un pessimo accordo che nessun accordo.
Esattamente.
E dicevano proprio questo, per cui basta firmare la firma, portiamo a casa la firma a prescindere dalle... E questa mentalità, come dicevi tu, probabilmente ha permeato anche le strutture intermedie, le strutture di base del sindacato. Insomma.
Certamente, assolutamente, e ovviamente i lavoratori si sono piano piano resi conto di tutto ciò e si sono sempre di più allontanati. Io, diciamo, ho avuto un'esperienza diretta in fabbrica.
Direi che è proprio così, insomma, questa è la fotografia. La domanda è appunto come se ne esce, insomma, qui.
Sarà molto difficile, ma
sarà molto difficile. Ti ringrazio del tuo contributo.
Buona giornata a tutti, arrivederci, ciao.
Ciao.
Ok, dopo questa bellissima discussione noi vi esortiamo ancora a chiamarci, il nostro numero è sempre lo stesso, 06 49 17 50 per contribuire ad arricchire questa discussione. Io sono giovane del sindacato, non ho ancora esperienza, però per esempio mi fa molto male vedere quel primo maggio che in teoria a Roma, ma non solo, è gestito dalla triade CGL, CISL e UIL, che è un po' così una festa che lascia veramente un po' senza parole, anche una festa, sì, c'è il concertone, ma è triste, in definitiva è molto triste. Tra l'altro mi sono accorto che ultimamente è stato anche tolto il nome dei tre sindacati dal palco di San Giovanni, non figurano più le tre sigle CGL, CISL e UIL. Questo nel suo piccolo vuol dire qualcosa, non sono più invitati i sindacalisti, di solito era il segretario generale della CGL a fare un discorso dal palco, l'ultimo se non sbaglio è stato Epifani ormai 3-4 anni fa. Non ho avuto esperienza di sindacato, però mi rendo conto che sono assolutamente incapaci di gestire questa situazione all'interno poi della situazione giovanile.
Ma infatti è significativo anche questo, insomma, per tutti quelli che sono oggi giovani disoccupati o occupati precariamente come te, immagino, e tanti altri, l'immagine del sindacato o la sua funzione ancora di più ha veramente poco senso. Non so cosa ha fatto il sindacato per voi, insomma,
no,
come lo vedete, insomma.
Vediamo male.
Ecco, ma è una struttura che non li riguarda, insomma, questa è un po' la cosa. C'è forse un'altra telefonata, vediamo se vuole andare in diretta l'ascoltatore oppure no. Ecco, se vuole andare in diretta, non so, no.